Radio Immagina.
In Europa un bambino su quattro è a rischio povertà ed esclusione sociale. In Italia questo rischio sale addirittura al 30%, ben sopra la media europea che è del 24,4%. Vuol dire più probabilità di abbandonare gli studi, meno possibilità di trovare un lavoro e meno opportunità di avere una vita migliore dei propri genitori. Eppure per il governo Meloni questo non sembra essere un problema così importante, lo sa bene Anna Maria Serafini, ex coordinatrice del piano per la Child Guarantee. Grazie di essere qui con noi.
Ringrazio io voi.
Allora, ho detto ex perché proprio qualche giorno fa Serafini ha deciso di dimettersi, visto il ripetuto silenzio del governo su questo piano per l'infanzia. Che cosa è successo?
Guardi, l'Europa l'anno scorso ha adottato una raccomandazione contro le diseguaglianze e lo svantaggio sociale tra bambini. Lo ha fatto in modo organico e deciso e ha invitato gli Stati membri a utilizzare almeno il 5% delle risorse del Fondo Sociale Europeo per finanziare questa raccomandazione. È la prima volta che avviene e ha chiesto anche agli Stati membri di fare un piano dettagliato fino al 2030 seguendo i criteri della raccomandazione. Ha chiesto all'Europa anche di coinvolgere le ragazze e ragazzi, il terzo settore, le professioni, le regioni, i comuni. Insomma, l'Europa per la prima volta, anche grazie a un contributo decisivo del partito, del gruppo del socialismo europeo dei democratici, dei progressisti, perché si è voluto per la prima volta fare una raccomandazione specifica per cercare di rimuovere gli ostacoli che non consentano ai bambini e adolescenti di poter sviluppare le proprie capacità e di vivere in un modo sereno. Oggi noi abbiamo ci ha dato alcuni riferimenti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza. Dobbiamo anche sapere che circa il 20% degli adolescenti oggi ha anche problemi di disagio psicologico molto forti. Quindi noi questo piano, il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali con Orlando e delle famiglie e delle pari opportunità con la Bonetti, mi hanno nominato coordinatrice di questo piano per elaborarlo e implementarlo. Io ho fatto quello che mi era stato richiesto dalla raccomandazione, cioè in primo luogo ho coinvolto i ragazzi e le ragazze e tutti i soggetti che prima ho descritto. E abbiamo fatto questo piano, siamo stati tra i primi insieme a Francia e Svezia a consegnarlo. Il nostro piano poi alla fine di luglio dell'anno scorso è stato ritenuto un ottimo piano, tanto da non subire nessuna modifica. Bene, questo piano ovviamente deve essere implementato e questo piano noi l'abbiamo fatto nel dettaglio, abbiamo dettagliato ogni misura con il tempo giusto e le responsabilità dei singoli ministeri e dei singoli soggetti sociali. Questo piano deve essere implementato e non riusciamo a implementarlo poiché il governo non prende nessuna decisione e questo è molto grave. È molto grave perché c'è un investimento intorno al miliardo che è importantissimo per tante cose. In più questo miliardo sollecita anche finanziamenti, collegamenti per esempio con i finanziamenti del PNRR, pensiamo ai nidi. Cosa dice questo piano? Dice che ci sono alcuni nodi fondamentali che impediscono ai bambini e agli adolescenti di poter avere pari opportunità e anche ai bambini in generale, agli adolescenti in generale, di poter crescere in un modo sereno anche curando la loro salute mentale e psicologica. Quindi noi abbiamo detto che dobbiamo scrivere i livelli essenziali delle prestazioni sociali per tutti i bambini e adolescenti, che è fondamentale perché questi i diritti vanno assicurati tramite i livelli essenziali delle prestazioni e in più abbiamo declinato questi diritti dando anche un tempo fino al 2030. Faccio un esempio, è inutile dire che i bambini, gli asili sono pochi e che i genitori non mandano i bambini come se dipendesse soltanto da loro. Il fatto è che le rette in molti casi sono elevate e quindi i genitori non sono in grado di inviare i bambini. Allora noi abbiamo chiesto, per quanto riguarda due punti fondamentali, nidi, scuole dell'infanzia, già non so, sono, ma so, i nidi e le mense, siano progressivamente resi gratuiti fino al 2030. Questi due punti sono ritenuti fondamentali, sia perché l'investimento sui nidi consente di rompere il peso dell'eredità sociale che si trasmette di generazione in generazione, sia perché il nido è un elemento di socialità, è un aiuto alla genitorialità, è un aiuto all'occupazione femminile dei genitori, è comunque è un diritto dei bambini che però ha conseguenze sia sul benessere della famiglia, sui diritti delle donne, e contemporaneamente è un elemento di sviluppo del paese, poiché chi frequenta il nido poi avrà maggiore successo nei gradi successivi dell'istruzione. La mensa è lo stesso, noi abbiamo abbandono scolastico, perché spessissimo non c'è scuola a tempo pieno, non ci sono misure attente a adolescenti svantaggiati, quindi anche rendere la mensa gratuita, anche questa è una cosa importantissima. Abbiamo chiesto poi di fare un tavolo presso il Ministero della Salute, un tavolo speciale specifico per la salute dei bambini e degli adolescenti, in particolare degli adolescenti, che è molto importante. Oggi non c'è, è solo un tavolo sulla salute mentale senza nessuna specificazione, attenzione alla salute e al benessere psicologico degli adolescenti. E è un punto ormai centrale, aggravato dal Covid, ma è già da alcuni anni che questo viene segnalato anche da ragazzi stessi che non vogliono stigma, vogliono essere non trattati come malati, ma vogliono essere aiutati nel momento in cui vivono dei disagi. Poi abbiamo chiesto un innalzamento dell'età pediatrica fino a 18 anni, perché è incredibile che negli anni più dedicati non ci sia una specializzazione per gli adolescenti, così come abbiamo chiesto che ci siano posti adeguati per la neuropsichiatria infantile e un'attenzione alla psicologia dell'età evolutiva. Abbiamo chiesto delle misure concrete quanto l'abbandono scolastico, quanto la povertà educativa. Cioè, potrei continuare, è un piano
molto dettagliato, non si parla quindi di un programma di intenti, ma mi sembra di capire che sono obiettivi precisi, anche responsabilità precisi. Che
sì,
vengono...
Faccio un esempio, guardi, questi sono già inseriti addirittura nei piani operativi. Per la prima volta, questo è stato anche un contributo che il piano ha dato, per esempio, alla discussione europea sulla Child Guarantee, sulla garanzia infanzia. Noi abbiamo detto gli adolescenti oggi sono un punto che deve essere importantissimo, gli adolescenti vanno sostenuti. Abbiamo stanziato già presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 60 milioni sui centri di aggregazione degli adolescenti. È una cosa importante, perché poi sono collegati alla scuola, sono collegati ai comuni, quindi anche lì. Ora, questo è l'unico tavolo che è stato avviato, perché è stato avviato con un decreto prima dell'avvento del nuovo governo, e quello sta procedendo, ma avrebbe bisogno di un collegamento con tutti gli altri soggetti e gli altri ministeri. Noi avevamo la cabina di regia che era composta da quattro ministeri, da regioni, comuni, istituto degli innocenti e Istat, è coordinata da me, che doveva implementare questo piano dettagliato che, come le dicevo, per esempio entro dicembre di quest'anno aveva delle scadenze, entro marzo, entro aprile, cioè era dettagliato proprio, è dettagliato.
Si dirà che c'era un problema di soldi, ma mi sembra che non c'è neanche il problema dei soldi, perché effettivamente queste risorse ci sono.
Importante.
Allora lei si è fatta un'idea su perché il governo Meloni, che in campagna elettorale tra l'altro aveva puntato anche su questo aspetto, se ci ricordiamo sui nidi, aveva parlato del 100% dei nidi da costruire, no, sul nostro territorio, perché non le hanno risposto alle sollecitazioni, e speriamo che ovviamente poi il governo si ravveda su questo, ma perché è andata così?
Ma io posso dare delle risposte, insomma, provare a dare risposte, perché poi ovviamente io penso che loro abbiano proprio una concezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non adeguata, intanto. Non adeguata, perché i bambini dall'89, dall'uomo dell'89, che dicono che sono persone, non sono adulti, ma sono delle persone con dei diritti precisi. E questa raccomandazione europea è proprio la cornice più grande in cui si cercava di affermare questi diritti, che valgono per tutti i bambini, a partire da quelli più svantaggiati, e i finanziamenti adeguati. Quindi io penso che ci sia una scarsa considerazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi poca attenzione ai loro diritti, insomma. In più penso che ci sia poi poca, anche sinceramente, attenzione alle diseguaglianze, agli svantaggi sociali, ai bambini che comunque in questa fase vivono, io ho visto un'indifferenza, perché voglio dire, si può, ognuno, io per esempio non ho mai chiesto di rimanere, non ho mai chiesto, no, penso che...
Certo, non è una cosa personale ovviamente.
No, il mio incarico durava fino al 2030, fino al piano, no? Perché il piano dura fino al 2030, ma mi rendo conto che, voglio dire, ognuno può fare le scelte che crede, ma ho visto proprio una sottovalutazione e un'indifferenza, e questo io questo alla fine non lo posso tollerare, perché il piano urge... Cioè, urge che venga applicata, ci sono delle decisioni che devono essere assunte, perché se non sono assunte oggi avrai delle conseguenze poi nel futuro, non potrai più realizzarle, i finanziamenti non andranno,
verranno persi, certo,
non danno meno,
si quindi, perde un'opportunità, ecco, enorme, ma quindi è una questione anche di priorità, di non capire
di priorità,
la priorità,
io penso che sì, ecco, allora siccome io penso che si fa una discussione seria sulla natalità, no? In molti ambiti del paese lo stesso governo solleva, però bisogna chiedersi che cosa significa natalità, perché se, diciamo, i diritti dei bambini non vengono assicurati, se i giovani, le giovani coppie non sono sostenute nel loro desiderio anche di autonomia, di avere i figli, certamente le donne non vengono sostenute nel loro lavoro,
mancano i servizi,
la genitorialità, certo, non viene, sì, è evidente che è evidente che poi ci sia meno ci sia meno disponibilità ad affrontare un rischio di una maternità, di una paternità, perché
certo.
Pensiamo agli affitti, pensiamo ai costi dei servizi, cioè noi, il nostro paese è il paese che almeno che spende meno per l'infanzia, l'adolescenza e per le famiglie, e quello che spende lo spende poco sui servizi. Questo è il punto, diciamo così, il meccanismo che va cambiato è il modo di concepire il welfare e le politiche familiari nel nostro paese, perché noi abbiamo un investimento appunto molto minore, e quell'investimento va più per deduzioni fiscali e trasferimenti monetari che in qualche modo che sui servizi. I servizi invece sono quelli fondamentali, insieme a sostegni concreti. Poi
i risultati ovviamente si vedono appunto nei tassi di natalità, che sono fra i più bassi d'Europa, e sono soprattutto si vedono anche, diciamo, in futuro, sappiamo che possono solo peggiorare se non si cambiano le cose.
Sì, perché in questo caso noi abbiamo alcuni tassi che sono i peggiori d'Europa, perché insieme al tasso di povertà, di rischio di povertà e di povertà assoluta, i più alti, il tasso di istruzione è più alto, quindi più basso, abbiamo i servizi complessivamente intesi rivolti ai bambini, adolescenti e alle famiglie i più bassi, cioè, voglio dire, come i sostegni finanziari anche i più bassi, possiamo pensare di fare qualsiasi ragionevole politica sulla natalità con queste, senza modificare questi nodi.
Ecco, certo, assolutamente.
Il piano è una cosa seria, perché il piano affronta questi nodi, e prima di fare il piano l'Europa aveva commissionato all'UNICEF e l'UNICEF nei singoli paesi, specialmente a partire dai 7, tra cui l'Italia, dove il tasso di povertà era più elevato, di fare un'analisi dettagliata delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza. Ebbene, l'UNICEF poi ha commissionato questo lavoro al Cattaneo, all'Istituto Cattaneo. Noi abbiamo un'analisi precisa anche dei tassi di disagio, dei tassi di densità, di svantaggio sociale, di precarietà, di diseguaglianza, sia in tutti gli ambiti, e in tutto il territorio nazionale. Quindi l'analisi c'è, i nodi sono stati individuati, le proposte sono state avanzate, l'Europa le ha accolte.
Bisogna fare, bisogna questo muoversi. È quello che bisogna fare. Certo, speriamo che allora un segnale così forte come le sue dimissioni portino a qualche radicale cambiamento d'approccio. Noi ovviamente ne continueremo a parlare, a vigilare. Io intanto ringrazio Anna Maria Serafini, ex coordinatrice del piano per la Child Guarantee, per essere stata con noi e per averci illustrato, diciamo, i problemi del nostro paese. Grazie mille.
Ringrazio io molto voi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, grazie.
Arrivederci.
Radio Immagina. dalla parte delle persone.